As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Questa puntata di Worlds on Swimming su Fantascientificast è presentata dalle caramelle Carcan. Benvenuti in questa nuova puntata di WOS, io sono il vostro M e queste sono sempre le frequenze di Fantascientificast che mi ospitano. Quella che segue è un estratto di una live uscita sul mio canale YouTube a cui ha partecipato il buon Marco Casolino a tema anime anni 70-80. Buon ascolto!
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Faccio vedere come sta andando il sondaggio su quale anime anni 70-80 si preferisce. Chi non ha ancora votato, c'è il link in descrizione. Sta stravincendo con 17 voti Conan il ragazzo del futuro. Poi abbiamo ovviamente UFO Goldrake a pari merito con il sempre più dimenticato Gricon. Andiamo avanti con Capitan Harlock, i Cavalieri dello Zodiaco, Ken il Guerriero, insomma veramente tanta roba, e c'è tantissima roba che non ha avuto nemmeno un voto, ma in effetti poi vabbè, vedremo come andrà a finire di questa, alla fine di questa diretta. Quindi hai detto di partire da Goldrake, quindi parto direttamente da UFO Robot, ecco qua che metto l'immaginetta di UFO Robot. Allora, parti pure Marco.
Vabbè, dunque, è chiaro che i cartoni animati che uno, a cui uno è più affezionato e che hanno avuto più effetto sulla nostra vita sono quelli che uno vede a una certa età, e questo vale non solo per i cartoni animati, anche per la fantascienza e così via, e le percezioni di cartoni animati, di eventi e così via vengono dilatate perché da bambini c'hai tutta un'altra attenzione per serie e così via, quindi è difficile poi dire sì, vale la pena di recuperare questo o quell'altro cartone animato a chi è nato dopo, perché si vedeva proprio anche su Telegram, no? Chi era nato 10 anni dopo come Giuliano e tutta la generazione anni 80 è Cavalieri dello Zodiaco, mentre per noi era più Goldrake, Hardlock, Mazinga Z e così via. Quindi è difficile poi dire un consiglio specifico su che cosa andare a recuperare, perché poi questi qui duravano centinaia, no, ma svariate dozzine di episodi. Tra l'altro Goldrake era stato il primo a essere trasmesso in Italia, ma il terzo di una trilogia dei robottoni di Gonaga, che era Mazinga Z, il grande Mazinga e Goldrake. Quindi se uno volesse seguire proprio in maniera filologica e cronologica tutta la storia, hai voglia a seguire. Poi no, molti episodi lasciano molto il tempo che trovano, altri sono veramente fatti bene, toccano temi molto interessanti, li affrontano in maniera molto più moderna allora che adesso, perché adesso è tutto più edulcorato. Però altri episodi sono i soliti filler, insomma, quindi non, o uno si mette a vedere, li vede con un occhio mentre fa un'altra cosa, oppure proprio ripescare tutta il ventennio. Tu l'hai detto, è una serie, lunga serie sterminata di titoli, eccetera, molti dei quali forse possono essere dimenticati. Però ecco, per esempio, Conan il ragazzo del futuro, per chi è appassionato di Miyazaki, è imprescindibile, sì, e quello sì, assolutamente non è invecchiato. Tu qual è? Perché tu sei un po' più giovane di me.
Allora, io sono un po' più giovane. Io tutti quelli che ho messo nel sondaggio, giustamente Emiliano mi ricorda che mi sono dimenticato di metterci il Gundam, avevo detto che lo volevo aggiungere e poi mi sono dimenticato, però li ho visti ovviamente tutti. Alcuni faccio veramente tanta fatica a ricordarmi le storie, però so che li ho visti perché appena vedo un'immagine lo so. Quello che mi è rimasto di più dentro, allora lo vado a prendere subito, perché ovviamente dal mio punto di vista è Kenshiro. Beh, Kenshiro, siamo già negli anni 80, però fine anni 70, anche qui primi anni 80, sì, e Kenshiro, insomma, per un giovane così, oltre a Holly e Benji dell'epoca, però magari ne riparleremo, anche qui secondo me in Kenshiro era giudicato, me lo ricordo tantissimo dai genitori e da quello che ricordo in TV, come una di quelle anime violenti che non si potevano minimamente far vedere in nessun modo sulle TV locali e via dicendo, perché oh mio Dio, i nostri bambini dopo picchieranno tutti e faranno di tutto qualsiasi cosa. Io invece l'ho trovato di un'umanità incredibile, e infatti proprio per questo dicevo, vale la pena recuperarli? Secondo me molti di quelli degli anni 70-80 hanno una cosa che gli anime che vedo adesso mancano agli anime di oggi, e cioè quella, come dire, quell'essere positivista nel futuro, nell'umanità, quel darti un insegnamento. Ecco, io li ho sempre visti così. Mi citano anche, ovviamente, dai Alessandro mi cita l'Uomo Tigre, e quindi lo devo mettere anche questo. Te li hai visti questi qua, vero? L'Uomo Tigre,
sì. Kenshiro. Allora, Kenshiro sicuramente, addirittura Kenshiro ci alzavamo alle 5 di mattina, perché non eravamo in area romana e Junior TV lo trasmetteva, perché per fortuna di questa rete locale, che al tempo era Junior TV, aveva avuto la fortuna di prendere questo e nessuno lo voleva perché era troppo violento, quindi ha avuto un successo enorme, e quindi al tempo facevano tipo 6 pubblicità in 20 minuti, cose imbereconde. Quindi per registrarlo, poi mai rivisto, per registrarlo sul VHS, quindi stiamo parlando proprio dell'Alba dell'Uomo, e ci alzavamo la mattina alle 5 perché c'era meno pubblicità, non è che non ci fosse, c'era meno pubblicità. E lui no, il Kenshiro è anche lì, la prima serie è eccezionale, rivoluzionaria, eccetera, la seconda serie meno, ma comunque meritava, e poi è diventato molto annacquato. Ecco, la critica che forse si può fare a molti di questi enormi maestri, di cui noi non siamo degni neanche di pulire la suola delle scarpe, è che poi si sono molto fossilizzati su certi temi, appunto Buronson e Tetsuhara, che erano gli autori di Kenshiro, poi non hanno fatto grandi cose, e lo stesso Gonagai, che è un immenso, ha fatto tutti i robottoni anni 70, eccetera eccetera, però poi Devilman, però poi hanno fatto sempre i remake, perché poi sono quelli che fanno soldi, e lì il meccanismo è simile a quello di Hollywood, cioè anche lì, più che riprendere magari i remake dei vari Jet Robot dei Mazinga, suggerirei di andarsi a vedere qualche puntata originale, soprattutto se poi uno è appassionato di animazione intesa come tecnica, quindi non solo necessariamente la storia, ma la tecnica del disegno, di come facevano la colorazione, l'ink and paint, i fondali, eccetera. I nasi, non so se ci avete fatto caso, i nasi negli anni 2000 sono spariti.
negli anni 2000, no, perché io volevo far vedere anche quelli degli anni 70, che non ce n'erano tanti, però dov'è che lo trovo? Quello di Galaxy 999, adesso arrivo, che lo faccio vedere subito. Il naso è praticamente appena appena accennato, quindi sì.
Sì, però lì negli anni 70, cioè quella è un personaggio, vedi che invece in Metal il naso c'è, sì, sì, come, certo. Se tu vedi il naso nel 2000 è andato via via sparendo fino a essere appunto diventato sempre più astratto. Quindi vabbè, sono tecniche differenti, c'è un'evoluzione, si vede poi, tra l'altro, se uno fa vedere a chi un po' mastica di questa roba una foto senza manco sapere che cos'è e sapendo che quello non l'ha mai vista, più o meno la decade in cui si colloca l'animazione si capisce, ecco. C'è da dire che poi appunto noi abbiamo cominciato negli anni 70, ma in Giappone già c'era dell'animazione anni 60 e addirittura c'era dell'animazione negli anni 40 che poi dovremo andare a recuperare.
Ecco, che quello l'ho persa tutta allora.
Beh, tutta l'animazione della propaganda della guerra.
Ah, sì, giusto. Cioè,
bisognerebbe fare una puntata su quello, perché ovviamente così come la Disney e Superman e così via, c'era tutta l'animazione Paperino contro i nazisti, Pluto salva la nave, Superman che difende dai nazisti dal nemico con gli occhi a mandorle in maniera dispregiativa, c'era l'analogo di questa animazione bellissima, cosa Motezuka aveva detto che è commovente perché era tutta allegorica, nel senso che c'erano questi animali che difendevano l'attaccante, eccetera eccetera, però era chiara animazione pro impero nipponico, sì, ultranazionalista, sì, sì,
no, c'è ritorno un attimo su Kenshiro perché c'è un commento di Verusca che dice esattamente così: diciamo che la fiducia nel futuro e nell'umanità di Tatsunoko era praticamente zero, però diceva se continuate così guardate come si finisce, come con Kenshiro, quindi diciamo erano più che altro dei moniti. Ecco, e qui intanto c'è anche Emilio che dice: mi ricordo che lo guardavo da piccolino su Europa 7 e la sera, ma i miei non erano affatto contenti e io amavo Kenshiro. Giustamente tutti facevamo così.
Beh, è stata una grande serie, poi lunga, cioè, i combattimenti finali che duravano, poi tra l'altro da noi li facevano una volta al giorno, quindi tu c'hai questo combattimento che durava, fai finta, però 2-3 settimane, sì, però tu immagina in Giappone che faceva una puntata a settimana, veramente c'era, che ne so, l'inverno del, non mi ricordo che anno fosse, era il combattimento tra Kenshiro e Kaio,
sì, 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 sì.
Interminabili, quasi come appunto i campi da calcio di Oli e Benji.
E intanto allora, io chiedo anche qua nel pubblico, visto che c'è la lista del sondaggio con tutti gli anime, io di quelli ho tutti le immagini, quindi se ditemi il vostro, non dico che cosa avete votato, ma un altro che vi è rimasto particolarmente impresso, mentre io adesso tiro fuori un altro tipo di anime che però passo secondo. Adesso una domanda, questo è degli anni 70 mi sembra, fine anni 70, Sanpei.
Sì, Sanpei.
Ecco, sei sparito anche come audio adesso, quindi
è recente tra l'altro l'autore di sei.
Ah sì?
Da qualche mese, se non ricordo male.
Lo sai che me le sono perse come notizia, quindi non ti so dire.
Vabbè, comunque questo era originale, no? Perché
sì,
insomma,
sì, questo è l'originale,
in realtà tutti,
sì.
Quasi tutti questi cartoni animati nascono da manga, no? Perché l'iter è sempre cartone animato, manga, cartone animato e poi film con le persone, che poi è l'antitesi, il canto del cigno, che di solito non sanno recitare. E quindi in Giappone, come sapranno i nostri ascoltatori, sono manga di tutti i generi, la cucina, gli scacchi, gli shogi, la scienza, eccetera, eccetera. C'era quello sulla pesca che ha avuto successo. Tra l'altro i giapponesi si stupivano che ancora lo rivedevano ancora negli anni 2000, perché poi c'era sempre da noi, localmente c'era TRE, ma dipende dagli altri parti d'Italia, comunque ritrasmettevano Sanpei e quindi si stupivano di rivedere questa vestigia del passato, perché poi in Giappone una volta che una serie è stata trasmessa non viene mai ritrasmessa,
infatti,
non ha proprio alcun senso.
Adesso ti racconto questa cosa qua, praticamente cos'era il 2009, la prima volta che ci sono andato con Fabio San in Giappone, andiamo da te, o meglio dove ero anche io l'anno scorso, cioè a Nakano, alla Nakano Broadway, e siamo andati al Mandarake a cercare appunto i fumetti originali in giapponese di Sanpei. Ci hanno guardato malissimo, veramente. Ma che cosa cercate? Roba vecchia quella lì, non ce l'ha nessuno.
Beh, se c'è un posto in Mandarake, Mandarake, sì. Se vi capita di andare a Nagano, appunto è questa centro di che vendono tutta roba usata, ma sì, c'è sì, veramente di tutto, è una cosa pazzesca.
No, a Nagano Broadway è sì, veramente gigantesco. Mm. Quindi sì, sì. No, cioè lo dico, anzi ci sono tanti diversi negozietti tutti separati dove vai a vedere, alcuni hanno solo gli action figure, altri solo i fumetti e via dicendo, è bellissimo, cioè ci perdi la giornata dentro tranquillamente. Stanno arrivando molti...
Sì, è il portafoglio.
Ah, ok. PH conferma che l'autore di Sanpei è morto qualche mese fa e io l'avrei dovuto sapere, magari l'ho rimosso interiormente, ma e via, quindi stavo leggendo un attimo. Ok, vabbè, andiamo avanti, dai, qualche cos'altro che ti viene in mente a te, aspetta, perché hanno detto anche Gricon, aspetta che lo vado a prendere, Gricon.
Grande, Gricon, grandissima serie, e vabbè, questo però è il romanzo, comunque sì, anche questa serie anni 70, che dire, basata appunto sui robottoni, anche qua la storia è un po' più complessa, ma insomma lo spirito è quello degli anni 70. Lo spirito del robottone, anche perché poi negli anni 70 c'era il robottone indistruttibile, anche se veniva danneggiato, comunque era il gigante, no? Prima dell'evoluzione del Gundam, cioè il Gundam fece una rivoluzione perché poi lo trattò come macchina da guerra prodotta in serie, quindi quella fu una prima rivoluzione, poi fu portata ancora più agli estremi con Pat Labor negli anni 80, che però a me non ha mai colpito più di tanto, un po' perché forse era troppo vecchio, un po' perché era troppo noioso, se vuoi, realistico, non memenate, però
sì, ma Pat Labor non era dei primi anni 90, mi è sfuggito, ma perché forse lo guardavo io nei primi anni
forse 90. Era fine anni 80, non lo so, però era l'ennesimo passo dopo il Gundam, infatti appunto, di nuovo dipende dall'epoca in cui sei cresciuto e l'età in cui cresci. Gli anni 70 era l'epoca dei robottoni, poi sì, c'era Galaxy Express, c'era Star Blazers, che poi in realtà era Yamato, c'era tutta una serie di cose, però è caratterizzata dal robottone. Se uno vuole proprio dire l'anno 80, secondo me è caratterizzata dal Gundam e da un realismo un po' più ampio, nel senso appunto macchine che combattono, altre storie e così via. Non so poi se gli altri, che appunto gli ascoltatori, lo condividono questa cosa o no, perché appunto poi se ci stanno i Cavalieri dello Zodiaco, che sono appunto anni 80. Anni 90 è ancora differente, appunto, perché c'è Nadia.
Ho questa immaginetta minuscola di Pat Labor, l'ho trovata al volo, quindi sì. No, è dell'88, quindi me l'ho dimenticato anch'io. Sì, purtroppo ci sono tante di quelle cose a cavallo tra l'una e l'altra che si fa fatica, ecco, a ricordarsi.
Poi non è che è una discontinuità netta, ovviamente, perché però c'è un'evoluzione. Ecco, cose come il nuovo Tiger credo che siano impossibili a vedersi su Netflix o anche una versione avanzata di Netflix.
No,
perché
appunto, sì, purtroppo...
Sangue a fiumi, violenza.
No, sono cose che probabilmente oggigiorno sono totalmente fuori da certe cose. Anzi, adesso... Stavo pensando che era arrivato Gundam e stavo andando appunto a prendere un'immagine di Gundam, se riesco a prenderla al volo. Vediamo un po'.
Che poi Gundam è del 79 in realtà, se non ricordo male. Sì, però insomma...
È comunque abbastanza a cavallo anche lui, quindi sì.
Sì, poi ha avuto una quantità di serie sterminata anche lì, con alti e bassi. Eccolo qua, sì, buon vecchio Gundam.
L'ho ripreso
Io cito sempre i side, che erano le colonne, che sono i punti di Lagrange tra la Terra e il Sole, sono i punti semistazionari dell'orbita relativa, scusa, tra la Terra e la Luna, perché era tutto in orbita più o meno pseudolunare. E poi i sequel, però anche lì non mi hanno mai colpito più di tanto. Allora, Zeta Gundam l'ho
trovato. Si lamentano, Marco, che non ti vedono, giustamente, Raffaele, quindi se puoi riattivare il video magari.
Io ci provo, però poi
lo
dopo
streaming, molto, non so se gli altri so streaming. No, ma è Skype. Oggi stiamo utilizzando Skype e mi devo decidere a smettere di usarlo. Però non va bene sulle dirette, l'avevo già testato, purtroppo. Tutto bene, allora, poi vediamo se funziona. No. Sì, vai. Ci sei?
Guarda, provo ad andare col 4G per vedere se per caso è meglio, eh?
Sì, sì, sì. No, comunque.
Vabbè, comunque, papà, chi è che ci tiene a vedere me? Cioè,
Raffaele Giampetruzzi. È il Giampetruzzi.
Grande Raffaele. Andate a sentire le recensioni di Raffaele. Andate a sentire le recensioni di Raffaele, che sono uno spasso e quasi belle quanto quelle del Taddia. Però lui è stato ospite tuo, se non sbaglio.
Sì, sì, no, è già venuto due volte. È già venuto, quindi sì, anche lui, Gianluigi Gatti. Li prendo perché quando c'è da parlare della roba della Marvel o della DC, Gianluigi è come un'enciclopedia vivente, quindi lo devo prendere qua per forza, se no io non ce la faccio. E, no, parlando d'altro, allora, lì avevano parlato di Gundam, a me, allora, è arrivato su Netflix mi sembra 1 o 2 anni fa, io non mi ricordo se c'è ancora adesso, molti di quelli che abbiamo citato, fra l'altro, stanno arrivando su Prime Video. Tra 4Vid e Prime Video sì, sì. Stanno arrivando in tanti, quindi io insomma consiglierei di dare un occhio per recuperare. Adesso mi è venuto in mente uno che è arrivato, dov'è? Li ho messi in ordine alfabetico e non li trovo, ok? Cioè sarò messo male anch'io. Allora, dov'è? Allora, eccolo qua. Ecco, volevo parlare di questo. Gigi la trottola. L'hai visto Gigi la trottola, te? No. Abbiamo Marco è un attimo rallentato, quindi allora, dicevo io. Ma il buon Gigi la trottola è un anime partito dal basket, diciamo così. Lo trovate su Prime Video anche questo. È molto divertente, è spassoso, poi vabbè, tantissimi... problemi, nel senso ci prova con tutte le ragazze. Ciao Valentina Pensa, c'è tanta gente, vedo questa sera anche nuova, quindi ricordatevi sempre like, di iscrivervi al canale, tutto quanto. Purtroppo spero che si recuperi in fretta a Casolino, ma purtroppo con probabilmente è saltata la diretta, ecco, è saltata la chiamata. Adesso vedo di andare avanti un attimo io così. E adesso spero che richiamerà molto rapidamente il buon vecchio Casolino. Vediamo se riusciamo a continuare. Comunque, dicevo, Gigi la trottola. Sì, visto parecchio episodi sparsi, in realtà è molto divertente. È basato sul... Allora, giustamente Verusca dice abbiamo perso Casolino perché ci doveva rivelare il segreto del Gricon. È stata una storiaccia, lo so, trovate fra l'altro il romanzo, perché non si trova più assolutamente nulla riguardo a questo su Amazon. Leggetevelo, è veramente un romanzo molto carino e interessante. Ecco, sta ritornando il buon Casolino, vediamo se avremo la fortuna di riaverlo tra noi. No, è saltato tutto di nuovo. Aspetta che proviamo di nuovo a vedere. Allora, eccoci qua. Ciao Marco. Scusate. Oh, ci sei, perfetto. Cos'era successo? È saltato tutto di nuovo. Proprio la linea stasera non ci dà.
Sì, non ci dà tregua, però. Meglio così. È il bello della diretta, come dico sempre quando faccio.
Sì, mi stavo arrampicando sugli specchi con Gricon di nuovo, dicendo che oramai è rimasto solo romanzo da andare a trovare su Amazon, se qualcuno è interessato.
Sì, grazie, poi ti pagherò la pubblicità.
No, io a parte quello lo faccio perché devo fare un mea culpa.
Io non l'hai manco finito, io... ti senti in colpa perché non è ancora finito. Pensate che razza di modo di presentare una cosa. Leggetelo voi che io non l'ho fatto.
No, io ce l'ho lì dentro al Kindle e manca oramai il 32-33% da finire. E ti giuro, col tutto quello che vedo e guardo, non riesco a mettermi lì a finirlo e mi dispiace tutte le volte perché lo vedo lì e faccio no, lo devo finire. E vabbè.
Il cielo ti strafugli.
Esatto. Comunque, vabbè, richiudendo Gigi la trottola, è divertente perché è uno dei primi anime che parla di diversi sport all'inizio. Infatti, il buon Gigi, a parte essere alla ricerca di tutte le mutandine, di tutte le ragazze possibili e immaginabili, fa delle sfide con gli altri della scuola, quindi degli altri club scolastici, per appunto tirare fuori qualsiasi.
Sì, tra l'altro è l'unico, forse uno dei pochissimi che appunto fa tante discipline sportive, cioè lui è fortissimo in tutte le discipline sportive, mentre sì. Di solito sono monosport, no? Perché è chiaro mm-hmm. che solo con un cartone così surreale, a me non è che facesse impazzire, però era divertente perché era veramente surreale.
Sì, e... era bello per quello lì alla fine, quindi sì.
Dash Capei era in giapponese, se non ricordo.
No, male. Non mi ricordo mica io il nome.
Sì, Dash Capei.
No, un altro che mi è venuto in mente, sai, riprendendo tutto a mano, era ovviamente da noi, ecco, questo bisogna parlarne. Kiss Me Licia, ragazzi, bisogna parlarne perché da noi ha avuto un successone incredibile. Kiss Me Licia.
Ma io glisserei tranquillamente con tutti i robottoni che devi parlare di un
no,
di un
ma due del... secondi, semplicemente perché è una cosa che i giapponesi hanno totalmente cassato dopo una stagione e da noi invece ha avuto un successone grazie al gatto Giuliano più che altro. E però devo dire che ha avuto anche delle ripercussioni non da poco in Italia, perché è venuto fuori, questo è il marabbio italiano, signori, questo è il marabbio italiano, una delle scene probabilmente peggiori, e questa qui è la Kiss Me Licia, la serie TV, fa Love Me Licia, fatta negli anni 80, quindi vabbè, lasciamo un attimo stare. Prima di tornare a parlare dei robottoni, però volevo parlare un attimo, avevo accennato di Galaxy Express, io l'ho sempre, ne abbiamo già parlato nel tuo video sui treni, giusto?
Sì, vabbè, lì è Leiji Matsumoto, che anche lui è stato un grande pioniere sia dei manga, però appunto sono molto più completi nelle trasposizioni animate. Quindi appunto Galaxy è l'edizione, cioè la trasposizione anche qui in chiave iper fantascientifica della Notte nella Ferrovia Galattica, che appunto è un romanzo. C'è tra l'altro una trasposizione molto fedele che è stata anche su YouTube in animazione giapponese con i gatti, che se volete leggere la storia originale o vi leggete la traduzione di Amitrano oppure vi vedete questo film. E l'idea appunto di questi treni che viaggiano nella galassia è un'idea estremamente accattivante, splendida, perché appunto è un connubio tra i treni che sono belli di per loro e la galassia, lo spazio che... E quindi però quello anche lì c'aveva questa cosa che era un po' non assurdo, ma insomma ogni pianeta c'aveva una caratteristica e ogni pianeta meta gli diceva: guarda, su questo pianeta non devi fare questa cosa, una cosa non devi fare, questa. E lui sistematicamente andava a fare esattamente questa cosa, quello che ci lasciava un po'...
Dicevi, oh, ti hanno appena detto che non lo devi fare, perché lo vai a fare? Una cosa devi fare, è quella, no? No, cosa che mi ha ricordato, volevo leggere un commento ritornando a Kiss Me Licia velocemente. Valentina Pensa dice: il trash più trash di quegli anni, giustissimo, parole giustissime, quindi...
Ah, credo che quello lì che tu hai nominato fosse proprio il fondo del...
Sì, li hanno raschiato veramente tutto.
No, però aspetta, fammi fare la difesa d'ufficio tanto per farla, perché in effetti lì fu un'operazione eccezionale, perché fecero questa cosa completamente kitsch. Più che trash, secondo me è kitsch. Ebbe un successo enorme nonostante la follia della cosa. Nessuno gli poi fece causa, perché comunque anche lì al tempo Gundam fu copiato illegalmente, cioè Gundam non uscì poi all'estero per molto tempo, soprattutto in Italia, perché fu preso senza pagare mai i diritti e quindi fu ritrasmesso senza che poi i diritti andassero al tempo si chiamava Nippon Sunrise e poi adesso è solo Sunrise. Quindi poi furono necessari decenni perché poi Gundam approdasse in maniera legale di nuovo in Italia. E lo stesso per questa cosa, questo proprio. Poi tra l'altro c'era Cristina D'Avena che ha i suoi fan, ma noi già da quando eravamo bambini ci dava fastidio sia per il tipo di canzoni che per tutto, non, cioè bravissima persona, ma insomma, e poi ci sarebbe da fare tutto il discorso sul fatto dei diritti delle canzoni che venivano tradotte e ricantate, sì, per motivi di diritti SIAE, quindi c'è tutta una serie di sottigliezze che insomma anche per quando eravamo bambini, ecco, le sottigliezze della SIAE non c'erano ovvie, ma queste cose ci lasciavano abbastanza indifferenti.
Intanto sto facendo rivedere l'aggiornamento del sondaggio. Conan continua a vincere, UFO Robot però è andato al secondo posto, Gricon è sceso al terzo. Attenzione, è qui.
Mi devo creare qualche account
per votare. Sì, vedo comunque Cani Guerriero sempre fermo a 4. I Cavalieri dello Zodiaco, chi ha che vota i Cavalieri dello Zodiaco? Comunque, prima di arrivare ai Cavalieri dello Zodiaco, volevo giustamente parlare, proseguire a dire il vero da Spazio 19, da Galaxy Express 999, proseguire sempre con lo stesso autore, disegnatore, via dicendo, passando perché a Capitan Harlock, perché ci fu anche un incontro di Capitan Harlock su Galaxy, quindi anche sì, questo è stato carina come cosa. Quindi
beh, l'universo di Matsumoto è abbastanza condiviso, senza troppa attenzione per la continuity, però appunto anche il pianeta delle macchine era la Metal, che era quello della regina dei mille anni, che appunto sì,
infatti ce l'ho anche lì, ho anche quello, infatti ci volevo arrivare quando la trovo.
L'unico, ma mi sa che l'avevamo detto questa cosa, l'unico che non compare esplicitamente è Yamato, perché lì ci fu una lunghissima diatriba legale tra lui e Nishizaki, che peraltro morì cadendo da una nave che si chiamava Yamato. Sembra finta questa storia, ma è vera.
Ma pensa,
e quindi poi in realtà compaiono solo Susumu Kodai e Yuki Mori, i due protagonisti di Yamato, però senza riferimento alle persone o ai mezzi, mentre poi il resto più o meno si incontra, anche Meraldas, Harlock, come dicevi tu, si incontrano e si rincontrano, e quello tutto sommato. Poi lì le sferte è appunto PH, che li conosce tutti, quindi.
Allora, Emilio De Salvo commenta: un mio amico ha fondato un'orchestra da 50 elementi soltanto per suonare Harlock. Ok, cioè per suonare Capitan Harlock. Vabbè, oh.
Beh, allora c'è anche lì le musiche che hanno un ruolo importantissimo. Nel senso che tutti i film di Miyazaki, un po' come Sergio Leone, senza la musica, quelle colonne sonore particolari perderebbero moltissimo. Ma anche le musichette, i jingle, eccetera, e anche quelle un po' rifatte in Italia, all'epoca, appunto, con l'eccezione, a mio modestissimo parere, poi smentitevi, di Cristina D'Avena, avevano il suo perché. Cioè Gig Robot, per esempio, citiamo Gig Robot, che forse non è mai ancora comparso, lì la base, la musica era giapponese, ma il testo della canzone giapponese era completamente demente, il testo della canzone italiana è molto più costruito e molto più elaborato. Il famoso giro di basso di Datan 3, cioè la sigla di Datan 3, seppur italiana, è secondo me superiore a quella giapponese, che pure è carina, ma quella appunto italiana è molto più costruita. Quindi ci sono, il successo dell'animazione dipende anche da sì, dalle sigle delle colonne sonore.
Secondo me in quegli anni, cioè gli anni 70 e 80, hanno lavorato incredibilmente bene sulle sigle. Cioè io conosco e mi ricordo tantissimi cartoni solo dalle sigle, praticamente. Anche adesso me ne stava venendo in mente uno che ho praticamente quasi del tutto dimenticato. Questo me lo ricordo ancora, Cyborg 999.
Ah, sì.
Però
quello
la sigla
è Shinomori.
Sì, la sigla me la ricordo benissimo ancora. Quindi, cioè, ce l'ho proprio stampata nel cervello. E sono il grande lavoro, ecco, uno che ho proprio totalmente rimosso, però la sigla me la ricordo, è Memole. Cioè, Memole, nome mio, io me lo ricordo, è una cosa del genere. Poi, fra l'altro, c'è anche una bellissima curiosità riguardo a questa cosa qui. Una professoressa alle superiori, tra di noi studenti, la chiamavamo appunto Memole, perché era un po' piccolina, e c'era uno show di Natale delle nostre scuole superiori, e l'hanno proprio messa la sua foto di questa professoressa con la canzone. Io ti lascio immaginare che cosa successe a livello di interrogazione a quelle persone che hanno deciso di fare quella scelta.
Però non era offensivo, immagino, cioè era un po' goliardico.
Goliardico, ma loro, lei se l'è presa e li ha interrogati, non ha proprio, li ha bastonati pesantemente.
Vabbè, però stacce. Sì. E poi, a Roma si dice stacce.
Stacce, a un certo punto. E sempre parlando di cose totalmente italiane, devo mettere Pollon. Che cos'ha Pollon di totalmente italiano?
La polverina, ragazzi.
Sembra talco, ma non è, serve a darti l'allegria. Questo nella versione giapponese ovviamente non c'era. La si capisce da grandi, però è veramente stata geniale, secondo me. Anzi, mi domando come mai la censura non se ne sia resa conto all'epoca.
No, ma certe cose passano. Allora, la censura c'era, però la censura venne dopo su Mediaset, che al tempo era le reti di Berlusconi, ma originariamente ce n'era poco o niente di censura. Anni 70 zero, comincia più verso gli anni 80, quindi queste cose qui passavano tranquillamente, non c'erano questi problemi che poi sono venuti dopo. Poi dopo sì, è chiaro che però io capisco pure che se tu, poi a parte c'è questa follia del Moige, tutta una serie di idiozie, però è chiaro che se tu devi farle passare in mainstream alle 4, certe cose potrebbero dare alcune perplessità. Però appunto molta della censura e molti dei cambi erano legati anche a motivi di copyright e motivi di gestione economica, più che di proteggere le anime dei giovani virgulti, che poi a quanto pare tutti questi danni cartoni animati non hanno fatto, oppure sì, a seconda.
Allora, io stavo guardando che sono già le 10:05 oramai, 10:06, e tu avrai la diretta alle 10:30, quindi devo un attimo stringere, perché sennò...
No, tu vai, allora tu vai, io staccherò verso il 20, così con Omar facciamo un minimo di scaletta, però sì. Tu poi...
Io vado, però dicevo, era per chiudere il discorso con te, e quindi volevo mettere dentro un attimo anche Capitan Futuro, secondo me. Uno...
Ah, bellissimo, quello è space opera classica, Edmond Hamilton, sì. Quelli si è basato sui romanzi di Edmond Hamilton... E lì, vabbè, fantascientifico, tra l'altro anche quello anticipava l'idea della storia che si concludeva in pochi episodi, però poi era un arco narrativo di 5-6 episodi.
Erano 4-5 episodi, sì. Ed erano ogni singola storia di, adesso non mi ricordo mai il nome, Hamilton, giusto?
Sì, Edmond Hamilton.
E quindi sì, erano questi piccoli archi narrativi, a me piaceva alla fine... quando c'erano anche, dopo i titoli, c'era questa spiegazioncina delle cose, non so se te la ricordi, ma piaceva, quindi non... Era uno di quelli che mi piaceva di più, non so, forse l'astronave, che mi ricordava che all'epoca non avevo ancora visto 2001 Odissea nello spazio, ma io un'astronave me la sono sempre immaginata come quella di Capitan Futuro, non tanto come quelle di altri... Di altri robottoni che si vedevano, anche la Yamato non la vedevo così astronavona.
Beh, era nave la Yamato, a parte molto diversa dalla nave vera e propria, perché la nave era molto più larga, perché i cannoni sennò non potevano sparare, però lì è la trasposizione di tutti i mezzi terrestri in chiave appunto spaziale, quindi nave antica quella di Harlock, il treno, la nave da guerra la Yamato e così via. Quella di Capitan Futuro, non avevo mai pensato all'analogia con la nave della Discovery di 2001, effettivamente
sì, hanno... bravo. Ogni tanto qualche cosa faccio riguardo, ritorno un attimo a Daitan, perché Emilio Cipriani dice che la sigla italiana di Daitan è fenomenale, quella ce l'ho nel cervello, Daitan, cioè, veramente un'altra cosa. E non abbiamo parlato di Gonagai, e secondo me, visto che ho anche il fumetto qua sopra di Gonagai, uno dei migliori è Devilman, assolutamente. Io ero affascinato da Devilman perché era il diavolo, cioè lui impersonava il diavolo, veniva dal mondo dei demoni, però era buono, cioè cercava di fare la cosa giusta perché si era innamorato di una è una cosa che io non lo so, ma sempre preso, cosa posso dire, non lo so.
Beh, Gonagai, a parte appunto i robottoni che avevamo citato prima, i Mazinga, i Jetta e i Goldrake, appunto ha fatto questo qui, Devilman, anche tutta una serie, Violence Jack, se non ricordo male, quindi insomma ne ha fatte di cose, però soprattutto nella gioventù, non so se PH mi può smentire, ma poi dopo si è un po' ripetuto, comunque ha dato i diritti, ha detto basta che mi pagate il mutuo alla Boris e va bene così. Però appunto la violenza e anche i temi che affrontava Devilman e i robottoni, secondo me Gonagai è stato un po' il portabandiera del concetto di robottone distruttibile o indistruttibile, ma insomma come gigante appunto sopra l'uomo. Poi gli altri hanno seguito, ma insomma era lui.
Stavo guardando se avevo degli altri robottoni. Vediamo un attimo, direi che di robottoni, c'è Trider G7, che adesso lo metto qui, che...
Trider viene dopo Zambot, perché quello era Yoshiyuki Tomino, che ha fatto anche Gundam e così via. Zambot, ecco, quello se vi capita recuperatelo, perché è una serie di 26 episodi estremamente cupa, le bombe umane, no? Che sì. A un certo punto, insomma, tutta
dovrebbe
una serie
esserci
di
su Forbid ancora, quindi nel caso
Molta roba l'hanno anche rimessa, rimasterizzata in altissima risoluzione su YouTube, legalmente credo, alcuni episodi, e se la rivedete masterizzata in Blu-ray su YouTube fa impressione come sono brillanti i colori e le cose. Zambot è molto violento, e quindi poi finito Zambot, che insomma il finale è molto media assolutamente, hanno detto sì, vabbè, però un po' pesante, facciamo una cosa un po' più leggera, in cui appunto il trader era questo ragazzo Takeo Watta, che eredita il robot della ditta dal padre che è morto, il pilota che sta alle elementari, e lì è simpatico perché magari l'aspetto commerciale, l'aspetto della Kaisha, della piccola ditta giapponese, da noi non si capiva, comunque io l'ho capito molto dopo, perché appunto c'è questa piccola ditta specializzata, in questo caso con robot, però le dinamiche, la struttura sociale anche a scuola descrivono bene sia l'aspetto scolastico che l'aspetto della piccola ditta privata che ha problemi economici e così via. Loro devono andare alla ditta più grande, però non hanno i soldi, quindi non prendono il tassì, arrivano fino a vicino alla ditta, poi prendono il tassì perché poi facciamo brutta figura per arrivare a piedi, quindi devono scendere col tassì. Quell'altro dice non sparare troppi missili che costano troppo.
Allora, è vero, questo me la ricordo, è vero. No, volevo accelerare un attimo sui robottoni, perché di Gigrobone abbiamo già parlato velocemente, però forse è il caso di aggiungere qualche cos'altro, e poi ci sono gli ultimi, i top, i vari Mazinga di cui bisognerà parlare. Quindi allora, Gigrobo, io questo me lo ricordo non tanto bene, a dire il vero, cioè l'ho visto l'ultima volta, ormai sono passati più di 25 anni, quindi...
Ma Gigrobo anche all'epoca fece la sua, perché appunto, ripeto, io essendo anni 70 me li sono visti, e all'elementare, quindi siamo parlando del 77-78, era famosissimo. E tra l'altro anche lì è interessante perché quello tende a richiamare una parte della storia del Giappone, cioè il regno Yamatai con la regina Himiko, o Himika in italiano, era interessantissimo. Io sono stato dove era il villaggio scavato, archeologico e così via, perché nel sud-ovest del Giappone c'era questo regno in cui la regina innanzitutto era una donna, era una sciamana, aveva poteri in teoria sovrannaturali, e teneva questo regno appunto agli albori della cultura giapponese, prima del 700, prima che arrivasse la scrittura e così via, ed era un regno molto grande. C'erano queste i mostri Aniwa, perché sono queste statue Aniwa che si possono trovare viste, immagino, al museo di Tokyo, queste in terracotta, che sì, sono i mostri.
Comunque c'è anche Fabio San che ti saluta, quindi...
Ciao Fabio, perché io non posso leggere i commenti da qua, questo sistema medievale del Taddea che non vuole pagare 50 euro per pagare StreamYard. Però sì, quella è interessante, perché lì metteva la campana di bronzo, che è un altro elemento archeologico estremamente importante nella cultura del Giappone, anche lì questi elementi. Poi è paradossale, perché poi ci ritroviamo, così come una mia amica diceva della sorella che tutte le ragazze di una certa generazione avevano un picco di cultura alla rivoluzione francese, perché se vediamo Lady Oscar, e noi abbiamo tutta una serie di micro picchi di storia o cultura giapponese legati alle varie serie che poi ci hanno più o meno appassionato appunto a seconda dell'età.
E allora adesso gli ultimi due robottoni sono, vabbè, lo butto dentro questo perché è mio, questo è il robottone mio, è Laserion. In realtà è degli anni 80, questo qui è mio, dico che è mio perché me lo ricordo praticamente solo io in Italia.
No, è la serie, è perché è uno di quelli minori, perché sì, è arrivato dopo, però era simpatico.
Era simpatico.
Era quello che pilotava col computer, no? Sì. Era quello che veniva dal videogioco.
Sì. Perché praticamente c'è stata un'interferenza, hanno trasferito uno space shuttle dall'orbita alla Terra, è entrato in contatto con una trasmissione di un ragazzo della base che stava giocando con questo Laserion, e si è materializzato anziché lo shuttle il Laserion. Per fortuna che lo shuttle era robotizzato e nessuno è morto.
Assurdità. Però, in sì, libertà, comunque sì. Ma sono sì, tanti, c'è Golion che poi è stato gambizzato in Voltron, c'era Daltanius che era quello dei leoni, perché in realtà volevano usare quello per fare Voltron, e ha detto dammi quello con i leoni, e gli hanno mandato per
c'è
errore Golaio.
Vultus 5.
Poi la trilogia, appunto, Vultus 5, Combatter e il terzo di questa trilogia, tutti uguali, tre tre uguali.
Sì,
vedono, però appunto quelli per esempio a me non avevano colpito più di tanto, però i 5 robot agganciabili.
Ecco, questi sono, questo è Voltron, l'originale, perché hanno fatto anche Voltron, insomma.
Sì. No, vabbè, ma anche l'operazione Voltron, così come l'operazione Macross Robotech, di cui poi dovremo parlare un'altra volta, secondo me non erano del tutto negative, perché in qualche maniera è come Yamato, no? Che in America arriva come Star Blazers, perché comunque parliamo degli anni 70 ed era pochi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi non è che poi usare il simbolo, sì, forse sì, dell'ammiraglio della flotta giapponese per fare un cartone animato, e quindi gli avevano cambiato nome, la chiamavano Largo e così via. Quindi queste trasposizioni sì, stravolgono, però è chiaro che permettono anche poi a un pubblico più vasto di farlo conoscere, e poi magari il pubblico ritorna indietro e si va a vedere l'originale com'era. La storia di Robotech è molto più complessa di come era la singola Macross, e sì, le altre due erano minori.
A proposito di Macross, bisogna dire che è la notizia di questa settimana che probabilmente riusciremo finalmente a vederlo di nuovo in Italia, perché è finita la diatriba tra la parte americana e quella giapponese, quindi forse si potrà rivedere il Macross originale e il Robotech a cui noi siamo abituati, perché alla fine dal Macross hanno preso Macross e altri due di cui mi dimentico sempre i nomi, hanno fatto da noi Robotech.
Però mi devi studiare a dia, non mi puoi aver impreparato le lezioni.
Le ho letti prima, la mia mente
Sudden Cross e Mospiada, Genesis Climber, Mospiada e Sudden Cross. Allora, la cosa comica è che su Rete 4 iniziarono a trasmettere Macross da noi. Nella primissimissimissima versione trasmisero Macross, nella versione originale. Io andai nell'86, stavo da un mio zio d'America, proprio come nelle storie, e andai a una convention in cui incontrai Carl Masek, che al tempo aveva già trasmesso tutto, e mi disse: guarda che voi state vedendo Macross. Robotech infatti arrivò molto più tardi da noi, e questo Carl Masek è quello che fu l'artefice appunto dell'unificazione dei tre film. Fece anche The Sentinels, che doveva continuare la storia, e se avete tempo e voglia leggervi i romanzi, secondo me merita, perché effettivamente i romanzi di Jack McKinley danno una visione più uniforme di questo, che altrimenti sembrano tre serie staccate. Soprattutto Macross è più bella, le altre due sono secondarie. Soprattutto Mospiada ha un ottimo mecha design, ma i personaggi lasciano un po' a desiderare. Però la visione di Unone, la visione che poi Masek morì molto giovane, e poi il gossip in realtà è una cosa nota: il produttore era Agrama, che tra l'altro è poi era stato coinvolto nei vari scandali di Mediaset, perché comunque gli era arrivata una l'Interpol, perché stavano facendo tutta una serie di verifiche. Questa era roba, parlo però di 30 anni fa, è roba veramente.
Sì, roba vecchia. Finiamo a questo punto la parte dei robottoni, perché voglio passare gli ultimi due minuti a delle altre cose interessanti con Mazinga Z.
Vabbè, Mazinga Z, che gli vuoi dire?
E il grande Mazinga, ovviamente, sì, perché se lo portano dietro.
Beh, il problema lì è che non finiscono essenzialmente, cioè il Mazinga Z più o meno ha una conclusione, perché poi si evolve in Grande Mazinga, ma il Grande Mazinga non finisce con la distruzione del super cattivo, finisce con il generale nero. E poi infatti c'è un manga, non di Nagama, dell'altro autore, che sicuramente piacca sarà chi è, che in qualche maniera semi-apocrifa va e in qualche maniera tratta la distruzione del cattivo in maniera assolutamente anticlimatica, quasi comica, del cervellone cattivo che era l'imperatore delle tenebre. Però anche lì il Mazinga Z, cioè, anche in Giappone c'è stata tutta una generazione di ragazzi che si chiamano Sayaka, perché era quello il periodo, così come ci sarà una generazione di Daenerys Targaryen, le sterminatrici
Daenerys
che chiamate troppo presto, però anche lì di Sayaka ce ne sono tante, perché era un nome particolare, non era comune all'epoca, quindi colpì l'immaginario collettivo dei giapponesi, e appunto poi lì è rimasto.
Beh sì, io adesso stavo cercando le ultime serie di cui parlare, dopo queste qua dei robottoni, che vabbè, il grande Mazinga e tutto, c'è Occhi di Gatto, passiamo proprio a un altro genere, Occhi di Gatto, c'è adesso addirittura su Prime Video, e a me piace perché sono storie autoconclusive, semplici, fanno anche ridere.
Sì, ti piace, sì, vabbè.
No, ma cos'è? Perché ci sono tre ragazze, mi deve piacere, dai! Allora scusa... Perché mi piace la Mu secondo te? Secondo te?
Per la fantascienza, per l'astronave.
Perché sono gli alieni, ci sono tutte le cose così. Cioè, poi vuoi mettere il tigrato negli anni Ottanta, andava molto di moda, no? Insomma, perché cosa dovrebbe piacere la Mu? Ecco, la Mu è appunto uno degli altri cartoni che ha fatto storia. per vari motivi, fra l'altro tutti noi volevamo menare Ataru Moroboshi, perché è veramente una cosa indegna quel povero ragazzo.
Beh, la demenzialità di Lamu secondo me è rimasta in senso positivo,
sì, sì,
mai più raggiunta nelle altre opere di Rumiko Takahashi, perché Ranma anche lì per motivi di età poi non mi ha fatto mai ridere quanto Lamu, forse perché appunto il protagonista era serio, non demente come Ataru Moroboshi e così via, e anche quelli successivi li ho trovati sì belli ma minori. Mentre Lamu era veramente l'apoteosi del demente, di quel minimo ammiccante, minimo, non dico erotico perché sarebbe ridicolo, però che poteva passare in Italia all'epoca, e poi appunto la parte fantascientifica c'era e permetteva di spaziare in maniera molto ampia. Lei è molto brava, anche lì nella chat di Telegram mi hanno detto che forse il meglio lo dava nei racconti brevi, però appunto
sì, probabilmente sì. L'ultimo, chiudo a questo punto, poi ti lascio andare con Lupin the Third.
Vabbè, anche lì Monkey Punch, che io voglio.
Sì. Anzi no, devo chiudere con un altro, è vero, che sta vincendo il sondaggio, che non abbiamo ancora parlato, è vero. Fabietto dice: a me piaceva Occhi di Gatto, comunque anche lì Monkey Punch purtroppo anche lui è morto. Credo che Lupin sia una delle cose più belle dell'animazione giapponese di sempre. La prima stagione, i primi 8 episodi fra l'altro sono bellissimi, e c'è da ricordare che nei primi 20 episodi almeno 5 o 6 li dovrebbe aver fatti Miyazaki, che poi fatto anche Il Castello di Cagliostro.
Dunque lui, allora non credo che sia la prima serie, credo sia la seconda, e il due episodi sicuramente ha fatto.
Avevo verificato, è la prima stagione.
La prima, sì, perché la prima. C'è il robot di Laputa in una puntata di Lupin, e c'è l'Albatros, l'aereo gigante di Conan il ragazzo del futuro, sempre una puntata di Lupin, in cui Lupin e Zenigata si mette a distruggere l'aeroplanone, esattamente così come Conan e il capitano Dace, se non ricordo male, fanno per l'aereo di Letka, che era il cattivo di appunto.
E quindi visto che l'hai citato, perché Lupin c'è su Prime Video e io vi giuro che lo guardo ogni tanto la mattina quando faccio colazione, mentre preparo la roba lo metto in sottofondo e lo lascio lì come un bambino troppo cresciuto.
Bella anche lì l'animazione, vedetevi a parte che c'è una rozzezza della storia che è veramente è bella perché non è raffinata, ma anche l'animazione è molto simile al fumetto originale. Il fumetto originale è uno strip tipo quelle di Handicap, strip di alla Dilbert, cioè uno strip molto veloci, comiche, assolutamente surreali. Le serie sono molto più costruite come storia, però la prima stagione appunto ha una rozzezza e una freschezza che poi si è andata a perdere perché appunto hanno fatto mille miglia di film, serie e così via.
Prima di passare a Conan volevo appunto far vedere Yattaman, che me lo suggeriscono, mi sono dimenticato anche quello. Fabietto suggerisce anche: io sono diventato ingegnere grazie a Yattaman, volevo costruire i robot.
Grande, la serie dei Time Bokan, insomma, però comunque sono i Time Bokan della Tatsunoko, cioè Tatsunoko sarebbe il cavalluccio di mare, che è il simbolo che facevano anche Polimar, Kyashan e così via.
Esatto.
Su questi, Marco, io ti lascio.
Sì, allora quando io vado avanti con Conan
e poi ci rivediamo tra qualche minuto quando volete sull'altro canale, facciamo appunto Gagarin nella fantascienza sovietica.
Sì, io conto abbastanza rapidamente.
Sì, va bene. Finisci per le 11. Grazie a tutti e ci rivediamo tra poco. Ciao.
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/Fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.